credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo andare a teatro insieme, andiamo a vedere uno spettacolo che debutta proprio questa sera e che va avanti fino al 7 di aprile al Teatro Abarico, qui a Roma, nel quartiere San Lorenzo, in via dei Sabelli 116. E ho molti ospiti qui in studio questa mattina, quindi mi fa molto piacere accoglierli tutti. C'è Maria Giovanna Rosati Hansen.
Buongiorno
a
tutti.
Buongiorno, che è la regista appunto di questo spettacolo. Miriam Spera, che ovviamente è una voce conosciutissima dagli ascoltatori della Radio Vaticana, protagonista di questo spettacolo, insieme a Patrick Pavlak, che è appunto l'altro attore protagonista. Benvenuto.
Benvenuto.
Allora, intanto cominciamo proprio con Maria Giovanna Rosati Hansen a proposito di questo testo. È un testo di Ingmar Wilkist dal titolo Helver's Night, cioè La notte di Helver. Intanto il nome di questo scrittore già ci lascia intuire che deve avere una sua particolare passione. No, ma dico proprio il suo nome di battesimo.
Ah,
Ingmar.
Sì, Ingmar, lui è appassionato di Bergman. Ecco. Lui non è un autore teatrale propriamente detto, è uno studioso di storia dell'arte. Ha scritto questo testo abbastanza giovane, un testo che io ho scoperto 3 anni fa in Inghilterra al Symposium di Café Théâtre, perché era stato presentato come testo per giovani, per adolescenti insomma, e mi piacque subito. Ho fatto in modo di averlo, di poterlo rappresentare. Sono passati 3 anni nel frattempo e finalmente ce la stiamo facendo.
Sono tempi anche abbastanza normali.
Sì,
no?
Sì, abbastanza, assolutamente. Progetto. Invece i miei attori, vabbè, Miriam la conoscete, la conosciamo. Patrick Pavlak è un attore di 28 anni, polacco, di Varsavia, che ho conosciuto 2 anni fa al Festival di Grenoble. Mi ha colpito molto per la sua sensibilità in scena, per la sua capacità non solo artistica ma anche umana, e l'ho chiamato ed è venuto per lavorare con me e con Miriam e con il mio aiuto regista, che è Andrea Pizzalis. E devo dire che è un'esperienza artistica e umana un po' fuori dal comune, non solo perché Miriam parla in italiano e in contemporanea Patrick parla in polacco. Io ho dovuto lavorare ovviamente sul testo per far sì che entrambe, gli italiani e i polacchi che non parlano l'altra lingua, possano capire assolutamente la storia, ma non è il primo spettacolo multilinguistico che faccio dal 2006.
D'altronde il teatro non parla solo attraverso le parole.
No, assolutamente, proprio le barriere linguistiche sono assolutamente abbattute, ma invito le persone a verificarlo proprio personalmente, perché non ci si crede finché non lo si vive. E la storia è, se devo parlare della storia?
Sì, perché no?
La storia è una storia, si svolge intanto in Finlandia durante il periodo nazista, quando appunto i nazisti facevano retate non solo di ebrei, di zingari, eccetera, ma anche di persone handicappate, tra virgolette. E il nostro Helver è un ragazzo che ha una deficienza mentale, ma una grande intelligenza emotiva, ed è stata questa, credo, la difficoltà per l'attore di rendere questo minorato psichico, ma non esageratamente minorato, non so come dire. E quindi Carla, che è il personaggio che interpreta Miriam Spera, è la sua tata, diciamo, la persona che si prende cura di lui, che ha un passato suo personale anche di dolore, che insomma non vi voglio raccontare tutto lo spettacolo, però lei dovrà prendere appunto una decisione per salvare il suo ragazzo Helver dai nazisti, appunto. Non vi dico più niente.
No, certo, non svegliamo troppo, no, ovviamente della trama, però volevo andare invece proprio ai protagonisti perché mi raccontassero un po' questo. Intanto abbiamo parlato di Helver e quindi Patrick Pawlak, volevo domandargli appunto come ha affrontato questa difficoltà appunto di interpretare il ruolo, dicevamo, di un minorato psichico. In questo caso il fatto che tu parli in polacco, sì, è quasi un modo appunto di mostrare questa difficoltà d'espressione che forse lui ha.
Non è stato facile per me interpretare questo comportamento, perché non volevo rappresentare Helver soltanto come una persona ammalata, disabile. Volevo fare qualcosa di più profondo. Per me è stata una bellissima esperienza lavorare in due lingue, anche se non facile.
Not easy.
Ma qual è stata la tua prima reazione dopo aver letto il testo?
Ho letto il testo per la prima volta lo scorso agosto, in inglese, ed ho provato subito una grande emozione per i gravi problemi di questo personaggio e per la relazione tra questo ragazzo ammalato e la donna che è come una madre per lui.
Ecco, questo è l'altro, credo, aspetto fondamentale di questa vicenda, ed è questa relazione, che è proprio, tutto sommato, una relazione madre-figlio.
Assolutamente.
E quindi volevo appunto chiedere a Miriam Spera un po' la stessa cosa, cioè che emozione ha provato leggendo per la prima volta questo testo, essendo tu stessa una madre.
Sì, appunto. Diciamo che viene immediatamente fuori da questo testo una relazione difficile, come sono in generale le relazioni madre-figlio. Qui oltretutto non è una madre naturale, è una donna che si prende cura di questo ragazzo per tentare di mettere a tacere un senso di colpa, avendo lei in passato abbandonato una figlia handicappata, nata handicappata, non perché immediatamente l'avesse rifiutata, il mondo intorno a lei la rifiutava e quindi lei non poteva farcela. C'è una battuta, secondo me, chiave di questo personaggio quando dice: era nata questa bambina e io non la volevo, cioè no, non è che non la volessi, io non ce la facevo proprio. Quindi è diciamo una madre particolare, in più una madre comunque d'un disabile. Quando si affronta il tema della disabilità, diciamo che escono fuori in maniera proprio più netta, in un rapporto madre-figlio, tutte le ombre del normale rapporto madre-figlio, perché le sono messe in gioco delle difficoltà, delle scelte. Questo proprio è un testo che parla di una scelta con la S maiuscola. E quindi diciamo è poter lavorare, devo dire, grazie all'aiuto sia della regista di Maria Giovanna e di Patrick, che sono straordinari, riuscire a lavorare, a tirare fuori queste ombre. E non è facile, bisogna soprattutto riuscire a farlo in un clima molto molto sereno, di grandissima fiducia l'uno con l'altro, di grandissima collaborazione.
Ma quindi c'è, ritorniamo un attimo a Maria Giovanna, io questo lo intuisco da quello che mi dite, non sono sicuro che sia così, c'è nel personaggio di Carla una sorta di seconda occasione, è come una possibilità?
Lei se la cerca con Patrick, con Helver, e la trova, probabilmente. Quello che volevo dire è che non è un dramma, ma non è solo lacrime
e sangue, sì.
È anche molto, ci sono dei momenti in cui si ride, in cui si sorride, perché è anche una relazione che ha, come in tutte le cose drammatiche, anche il suo lato comico, insomma, questo personaggio coloratissimo di Helver e altrettanto colorato quello di Carla rendono poi questa storia assolutamente godibile da questo punto di vista. Poi a me non piace fare una tragedia tutta tragica, cioè mi piace proprio andare a cercare anche le cose, certo, divertenti, se vogliamo, rispetto a...
Abbiamo visto che appunto lo pseudonimo dell'autore, Ingmar Wilkes, già ci riporta appunto al teatro scandinavo, quindi appunto Ingmar Bergman, certo. Ma insieme mi sembra di leggerci anche dei riferimenti, non so, agli spettri di Ibsen.
Non è tanto nel tema, nella trama, sono secondo me proprio le atmosfere, cioè i colori della situazione. E poi non lo so, il discorso delle scelte estreme, perché ci sono delle situazioni di emergenza che ti portano in qualche modo a tirare fuori per forza
certe cose. Sì, non è che ripete pedissequamente, insomma, una struttura, soprattutto narrativa, no, perché è proprio uno stile suo,
no,
quello
sì,
di
Lundquist. Sì. No, no, ma io mi riferivo più che altro proprio al fatto che lo stesso Bergman è permeato ad un'atmosfera fatta di Ibsen e Strindberg.
Diciamo nebbia, un certo cielo che si assomiglia a questa
sì,
storia.
Però poi lo racconta in un altro modo, in un modo molto personale.
Originale.
Diciamo che è anche giovane come autore e giovane anche con quello che ci manda, anche come sottotesto, come messaggio, insomma.
Volevo sottolineare un altro aspetto che mi sembra anche molto dichiarato proprio per la presenza di Patrick Pavlak in questo spettacolo che è in Italia, e cioè tutta l'attività del Teatro a Barico è un'attività aperta ad un respiro europeo.
Assolutamente, noi giriamo l'Europa continuamente. Infatti andremo a Varsavia con questo spettacolo, andremo a Varsavia verso settembre-ottobre, poi torneremo in Italia, probabilmente presenteremo di nuovo questo spettacolo a gennaio, ma è tutto un punto di domanda, e quindi venite intanto a vederlo adesso, che è sicuro che c'è, e poi vedremo che cosa succede, a meno che non vogliate venire a Varsavia allora.
Certo, in quel caso lo spettacolo sarà sempre bilingue anche a Varsavia.
Assolutamente sì, a me, io ripeto, il teatro multilinguistico a me interessa ormai dal 2006 che lo faccio, l'ho fatto credo in tedesco, in francese, in spagnolo, in tante lingue, in russo eccetera, e proprio mi piace far capire che le barriere linguistiche nel teatro non esistono, anche se non capisci l'altra lingua comprendi quello che è l'emozione, ovviamente per poterlo svolgere ci vogliono degli attori
capaci di restituire quell'emozione.
Certo.
E quindi al Teatro a Barico ospiti anche delle compagnie internazionali, delle compagnie europee.
Infatti a maggio avremo la Medea in tedesco con la regia di Frank Radug, 17-18 maggio. Quello è totalmente in tedesco però quest'anno. Uh-huh. L'anno scorso hanno fatto The Marquise of O in italiano e tedesco, quest'anno è solo in tedesco.
Uh-huh. E siccome anche la Radio Vaticana ha ascoltatori internazionali di tutto il mondo,
certo,
e magari ci sono degli ascoltatori polacchi che stanno appunto seguendo il nostro programma, volevo domandare proprio a Patrick Pavlak se vuole invitare allo spettacolo anche gli ascoltatori polacchi che sono in ascolto.
Sì. Zapraszam wszystkich polskich widzów, którzy mieszkają tutaj w Rzymie albo są przejazdem, na spektakl Helver's Night, Noc Helvera, którego premiera odbędzie się 4 kwietnia w Teatrze a Barico o godzinie 21:00, Via dei Sabelli 116 San Lorenzo w Rzymie, a kolejne spektakle 5 i 6 kwietnia o godzinie 21:00 i 7 kwietnia o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszam.
Grazie, abbiamo capito tutto in
sì,
effetti.
Sì, praticamente
a dimostrazione che appunto anche in un'intervista è possibile comunicare, no? Anche in lingue differenti. Allora io ringrazio i miei ospiti, Maria Giovanna Rosati.
Grazie
Hansen,
a te, Rosario.
Miriam Spera, Patrick
Pavlak.
Grazie a
tutti voi.
Grazie mille.
Vi ricordo ancora lo spettacolo Helver's Night, la notte appunto di Helver, di Ingmar Wilkist, che apre questa sera 4 aprile, va avanti fino al 7 di aprile al Teatro a Barico in via dei Sabelli 116. Grazie a tutti di essere stati
grazie
in nostra compagnia. E continuiamo a parlare di teatro anche per questa seconda parte di Allargare gli Orizzonti. Lo facciamo parlando di due spettacoli, dovremmo in realtà dire. Il primo non è esattamente uno spettacolo, quanto piuttosto un'installazione che è partita proprio ieri e che andrà avanti fino al 5 di aprile all'Opificio Telecom Italia, qui a Roma. Mentre invece il secondo è proprio un vero e proprio spettacolo, il 6 e il 7 aprile al Palladium, al Teatro Palladium, sempre qui a Roma. E il primo, cioè appunto questa installazione, si intitola Cose, mentre invece lo spettacolo Reality, ma entrambi partono da un'unica esperienza, se così vogliamo dire, un reportage veramente di Mariusz Szigiel, che ha raccontato la storia di Janina Turek.
una casalinga di Cracovia che in 50 anni ha annotato su 748 quaderni l'elenco, il conteggio degli avvenimenti quotidiani proprio appunto della sua vita senza commenti. Ma vediamo appunto come questo curioso reportage ha ispirato i due protagonisti e ideatori appunto di questa performance, che sono Daria De Florian, che è con noi al telefono, e Antonio Buongiorno. Tagliarini. Buongiorno, benvenuta.
Grazie.
Dunque, dicevamo appunto due diverse performance, in qualche modo, no? Un'installazione e uno spettacolo vero e proprio, che partono da questo curioso reportage. Come ne è venuta a conoscenza intanto?
Beh, nel 2010 Mariusz Szigel, questo giornalista, scrittore polacco, era in Italia per presentare il suo libro precedente, Gotland, sempre micro storie che parlano di storia, in quel caso era la storia della Cecoslovacchia, e il Repubblica pubblicò un primo estratto di questi diari che io lessi così e rimasi immediatamente folgorata da tutta una serie di questioni che erano dietro l'aspetto più così da fenomeno di questo quantitativo, mi viene da dire, dei diari, perché da una parte dentro queste liste si leggeva la quotidianità di tutti noi, cioè cosa facciamo tutti i giorni, tutte quelle cose che poi alla fine dimentichiamo, a cui non diamo importanza, e poi c'era questo aspetto interessante della non emotività, no? Normalmente uno scrive un diario per raccontare i momenti più salienti, più toccanti della propria vita. Janina Turek non ha mai commentato, cioè quando il marito è tornato da Auschwitz lei lo ha segnato nella categoria visite non annunciate, con nome, cognome e tra parentesi il soprannome, fine. Quindi da una parte un atteggiamento abbastanza sorprendente, no? E quindi da qui, da questo reportage, siamo risaliti, siamo andati a Cracovia, abbiamo conosciuto la figlia, abbiamo visto i diari, ci siamo non solo appassionati alla vicenda, ma appassionati in un qualche modo a tutte le domande che sia rispetto alla realtà che sia rispetto alla quotidianità questo diario evocava. Quindi cose, questa installazione performance che stiamo facendo in questi giorni vuole essere un omaggio più al quotidiano, e quindi è legato a tutta quella serie di oggetti anche inutili, anche partiamo da un'immagine che è quella appunto, tutte queste 300 cose che noi abbiamo catalogate sono in scatoloni, e partiamo da questa immagine credo comune un po' a tutti, no? Che cosa succede quando muore qualcuno di caro, un genitore, una madre, come è successo appunto alla figlia di Janina, e va svuotata una casa, uno si ritrova, che ne so, con gli scatoloni pieni di quelle cose inutili che però sono anche la vita di una persona, cosa fai, le butti? E se tieni qualcosa, cosa tieni? No?
Sì.
E cose è più insomma parte da questa domanda, mentre reality, lo spettacolo, diciamo, ecco una distinzione anche il numero degli spettatori, a cose partecipano 30 spettatori alla volta, c'è un rapporto di massima intimità anche per potersi godere il piccolo oggetto, la piccola cosa, come dire, che con la distanza teatrale non sarebbe stato possibile far vivere, mentre reality è più su di lei, è più non solo sulla vita, perché poi noi di questa vita non sappiamo nulla, perché questi diari raccontano tutto, cioè 57 anni di vita, ma nello stesso tempo non la commentano mai.
Volevo ricordare che lo spettacolo reality le è valso anche il premio UBU come migliore attrice protagonista, quindi
sì.
Insomma,
sì.
Ovviamente è giusto ricordarlo.
Grazie.
Volevo dire che quello che sembra così più affascinante appunto di questo che mi raccontava è che veramente la quotidianità nella maggior parte dei casi è una quotidianità che passa inosservata, una quotidianità che dimentichiamo, mentre invece nel caso di Janina Turek è una quotidianità sulla quale la nostra attenzione viene continuamente richiamata.
Sì, questo è molto bello nello stare, mi viene da dire, con Janina Turek, uno si rende conto per esempio di una serie di cose. Noi sappiamo quante volte questa donna ha detto buongiorno in vita sua. Se vuole glielo posso anche dire, sì. Sono oltre 23.000 volte. Sappiamo quante persone ha incontrato di sfuggita e dove. Quindi da una parte c'è la meraviglia dell'attenzione per quello che noi consideriamo inessenziale, dall'altra quello che noi chiamiamo una specie di atteggiamento zen, che la catalogazione del quotidiano di Janina le ha comportato e che comporta a noi come sguardo che la guardiamo, è quella di mettere tutto sullo stesso piano. Nella categoria regali ricevuti lei segnava da una parte un mandarino che una sconosciuta le ha regalato in treno e dall'altra anche un grande regalo, che non so, un servizio da 12 che le è stato regalato, e anche nei regali fatti un regalo che ci ha molto toccato è, non so, una fetta di prosciutto data al cane del vicino. E c'è quindi come una specie di valutazione non economica dei fatti,
sì, certo,
che invece di solito è un valore, e dall'altra c'è anche nell'asciuttezza quello che noi in un qualche modo chiamiamo anche una specie di trascendenza del quotidiano, perché il quotidiano visto in questa sua immensità diventa qualcosa che è probabilmente proprio lì, è proprio nell'inessenziale che noi tocchiamo qualche cosa di profondamente misterioso dell'attraversare la vita, no? Non a caso noi alla fine facciamo un piccolo, come dire, quesito allo spettatore, perché poi il nostro non è un lavoro di rappresentazione di Janina Turek, ma è un dialogo tra me, Antonio, e tra noi due e il pubblico sulle questioni che Janina Turek solleva. Cioè noi la evochiamo, ma per interrogarci di noi e delle cose, e ci finiamo dicendo: ma c'è uno spettacolo a Bali, uno spettacolo di danza, così si dice, no? Che avveniva tutto dietro a un telo, ma i danzatori si preparavano comunque per mesi e il giorno dello spettacolo si truccavano perfettamente, si vestivano, poi arrivavano gli spettatori e si sedevano, lo spettacolo iniziava dietro al telo perfetto e gli spettatori guardavano rapiti, e che cosa vedono? Perché poi Janina non ne ha mai parlato a nessuno di questo suo diario.
Lei si è domandata per quale ragione Janina ha fatto tutto questo, perché appunto, come diceva, non ne ha mai parlato a nessuno, non era... quale motivazione l'ha spinta?
Non ci siamo dati nessuna risposta definitiva, e credo da quello, insomma, che anche gli spettatori e le critiche che abbiamo ricevuto finora, che sono state per nostra fortuna positive, e anche il valore del lavoro, non è uno spettacolo a tesi, cioè non vogliamo dire è questo, è un artista, è un genio, è un'ossessiva, è matta. O non so, niente, cioè uno, non perché non ce lo siamo chiesti, ma perché la cosa interessante di questa vicenda è che qualunque risposta non chiarisce, è qualche cosa di assolutamente misterioso, e questo mistero rimane.
Bene, allora io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, di averci appunto raccontato questo segreto, in qualche modo, che è giusto che rimanga anche in qualche modo inviolato. E ricordiamo ai nostri ascoltatori quindi l'installazione Cose, che è all'Opificio Telecom Italia qui a Roma, ancora oggi e domani, il 5 aprile alle 19.30 e alle 21.30, e lo spettacolo invece Reality al Teatro Palladium a Roma il 6 e il 7 aprile alle 20.30 e il 6, invece domenica 7 aprile alle ore 17. Grazie quindi a Daria De Florian di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.